Africa, wanna be free.
Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa dedicata alle notizie dall'Africa, 87.9 la modulazione di frequenza. In questa puntata parleremo di quello che è accaduto in Mali, un attacco jihadista nella capitale, delle elezioni in Tunisia e dell'ondata di proteste delle nuove generazioni in Africa che si stanno estendendo e il loro significato e un'analisi sulle conseguenze di queste proteste. E quindi cominciamo con le notizie dal Mali. Martedì 17 settembre all'alba, la capitale Bamako ha subito un attacco senza precedenti. Diversi siti militari sono stati presi di mira dal gruppo di sostegno per l'Islam e i musulmani, JNIM, che è un'organizzazione jihadista nel Maghreb, nell'Africa occidentale, formata dalla fusione di Ansar el-Din. I suoi leader hanno giurato fedeltà ad al-Zawahiri. Questa affiliazione saheliana di Al-Qaeda ha rivendicato l'attacco effettuato sia contro la scuola della gendarmeria Faladier, che è a sud di Bamako, sia contro la base aerea 101, anch'essa nel campo militare di Senou, e confina praticamente con l'aeroporto internazionale Modibo Keita, a una decina di chilometri a sud di Faladier. Al mattino una fitta colonna di fumo nero si è alzata sopra i dintorni dell'aeroporto. La scuola della gendarmeria è stata il primo luogo preso di mira intorno alle 5.30 e, secondo alcune informazioni, è finito sotto il fuoco dei Kalashnikov e di uno o più colpi di lanciarazzi. Hanno raggiunto almeno una delle grandi tende militari sotto le quali dormivano ancora gli allievi militari, provocando un grave incendio. Informazione che sembra essere supportata anche da un video che è stato inviato a Jeunafrique, che è una rivista panafricana, e qui si vedono i resti di un dormitorio carbonizzato, di cui restano solo le strutture metalliche dei letti a castello, ai quali sono ancora attaccati dei elmetti militari. Poi ai piedi dei letti giacciono diversi cadaveri carbonizzati. Secondo fonti attendibili si tratta di studenti sorpresi dall'aggressione nel sonno. Pochi minuti dopo è stato attaccato anche un posto di blocco situato a monte dell'ingresso dell'aeroporto, e l'assalto è stato poi effettuato intorno alla base aerea 101, che ospita elementi dell'aeronautica militare. E questi ultimi avrebbero risposto tardivamente insieme ai paramilitari del gruppo Wagner, che oggi si chiama Africa Corps, ospitati nella stessa base. Qui ci sono anche i veicoli aerei dell'esercito maliano, elicotteri, droni, e sarebbe stato colpito un aereo militare da trasporto truppe, così come l'aereo presidenziali. E tutte queste informazioni sono state confermate non da fonti ufficiali, ma da un video diffuso sui social network. Si vede un combattente, probabilmente appartenente alla JNIM, che dà fuoco al motore di un grande aereo contrassegnato con la scritta Republic. un'altra di questi video mostra un aggressore che spara con un'arma automatica all'interno del padiglione VIP dell'aeroporto. Anche se la calma è tornata a mezzogiorno alla scuola della gendarmeria, i combattimenti sono continuati intorno all'aeroporto fino alle 14:40. Un'ora dopo si è udita una grande esplosione e nessuna valutazione è stata resa pubblica dalle forze di difesa e sicurezza maliane. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che ha visitato la scuola della gendarmeria, ha semplicemente annunciato che la minaccia era contenuta e che le ricerche erano in corso. Dopo aver rivendicato l'attacco, Jenim, dal canto suo, si è vantato di aver preso il controllo dell'aeroporto militare e di aver causato enormi perdite, soprattutto fra le file dell'Afrika Korps. Ha anche detto di aver distrutto numerosi aerei e veicoli. Una versione che diverse fonti di sicurezza maliani smentiscono, ma il bilancio potrebbe essere molto pesante. Fino adesso, dalle informazioni più aggiornate, si parla di 70, almeno 70-100 morti. Secondo diverse fonti ospedaliere, i feriti sarebbero soprattutto membri delle forze di difesa e di sicurezza. Coloro che sono stati ricoverati avrebbero riportato ferite da arma da fuoco e altri hanno riportato ustioni, conseguenza dell'incendio provocato dal lancio dei razzi. Anche il numero degli aggressori non è noto, ma le immagini trasmesse dalla televisione nazionale mostrano almeno 18 uomini arrestati dopo l'attacco alla scuola della gendarmeria. Siedono per terra, torso nudo, in abiti civili, con le mani legate dietro la schiena e gli occhi bendati. Questo attacco è avvenuto pochi giorni prima del giorno dell'indipendenza e ha sorpreso Bamako, perché la capitale del Mali non era stata attaccata dai jihadisti dal 2016, quando il paese fu colpito da attacchi all'hotel Nord Sud e al campo Kagamba. Sono ormai diversi anni che la capitale maliana sfugge alla progressione dei gruppi terroristici verso il sud del paese. Nel luglio del 2022, un attacco militare a Kati ha però scosso il potere di Goità, sia per il simbolo rappresentato dall'assalto a questa città di guarnigione, che era la roccaforte dei colonnelli al potere, sia per quello che faceva capire rispetto alla vicinanza dei combattenti jihadisti alla capitale, perché Kati si trova solo a 15 km da Bamako. I rapporti provvisari e non ufficiali, abbiamo detto, parlano di almeno 60 morti e più di un centinaio di feriti, ma probabilmente sono molti di più. Non ci sono notizie ufficiali, mentre invece l'attacco è stato rivendicato appunto dal gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, che ha trasmesso diversi video. Solo domenica 15, come preludio al primo anniversario della Federazione delle Alleanze degli Stati del Sahel, il presidente Goïta, attuale presidente anche dell'Alleanza, aveva elogiato quelle che ha presentato come le brillanti vittorie sul campo delle forze di difesa e sicurezza dei tre paesi e festeggiava l'indebolimento dei gruppi terroristici. Questo domenica, martedì, questi gruppi, tutt'altro che indeboliti, hanno colpito Bamako. Ma i maliani, preoccupati della difficile situazione, non hanno trovato informazioni ufficiali su questa situazione. Addirittura la pagina Facebook del primo ministro del Mali riportava alle 16:37, quindi abbondantemente dopo l'attacco, un post dove annunciava che il Presidente del Consiglio e vari ministri avevano dedicato parte del loro martedì all'accoglienza di un onesto tassista e l'uomo aveva restituito una borsa dimenticata nel suo veicolo dalla squadra di calcio del Malawi. Quindi siamo proprio fuori dal mondo. Nei tre paesi del Sahel che affrontano il terrorismo, il grande muto, così viene soprannominato Assimi Goïta perché insomma, parla poco, ha elevato il suo soprannome al rango di strategia. Per non scoraggiare le forze combattenti e non pubblicizzare gli attacchi, la comunicazione pubblica è ridotta al minimo. Ma in alcuni casi la polvere non può essere nascosta sotto il tappeto. Questo è il caso degli attacchi portati avanti a Bamako e in questo caso sopprimere le informazioni sembra impossibile. Riguardo a questo martedì di sangue, lo Stato Maggiore degli eserciti del Mali sarà costretto a esprimersi, riconoscendo perdite di vite umane senza approfondire dettagli. Si è parlato di attacco terroristico sventato, oppure respinto. In un comunicato letto dalla televisione nazionale, le autorità di sicurezza hanno dichiarato che la situazione è stata rapidamente messa sotto controllo, però una fonte della sicurezza ha riferito appunto di 77 morti, 255 feriti. Un documento ufficiale confidenziale ha riportato un centinaio di morti e cita per nome 81 vittime, mentre il quotidiano L'Issoir di Bamako ha annunciato in prima pagina i funerali di una cinquantina di studenti della gendarmeria. Il gruppo a sostegno dell'Islam ai musulmani, che ha rivendicato l'operazione, ha riferito attraverso i suoi canali di comunicazione che alcune decine dei suoi uomini avevano causato centinaia di morti, fra cui membri del gruppo russo ex Wagner e alleati di Bamako. Secondo gli analisti, Jenim voleva dimostrare la sua capacità di colpire dove vuole e quando vuole. Ha minato la retorica della giunta, secondo la quale la sua strategia di rottura avrebbe permesso di invertire la tendenza contro gli jihadisti, dopo anni di discesa agli inferi dello scoppio delle insurrezioni salafite e indipendentiste nel paese nel 2012. Dalla sua creazione nel 2017, il gruppo jihadista ha continuato a espandere la propria area di operazione, che ora copre gran parte del Mali, quasi tutto il Burkina Faso, diverse aree del Niger e ora il nord del Benin e del Togo. Ovunque l'espansione jihadista avanza, in Burkina Faso, a eccezione della regione della capitale, il gruppo continua a esercitare la sua influenza su quasi tutto il paese. Molte città sono sotto il blocco jihadista. Queste località sono diventate prigioni a cielo aperto, da cui gli abitanti privati delle libertà e del cibo cercano di fuggire a tutti i costi. E nei villaggi liberi la giunta, guidata da Traoré, continua a promuovere lo scavo di trincee per proteggersi dagli attacchi terroristici. Una strategia che ha mostrato tutti i suoi limiti durante il massacro di Bassalogò del 24 agosto scorso, in cui più di 100 persone sono state uccise da un attacco compiuto da un gruppo jihadista. Su scala regionale e al confine meridionale del Burkina Faso, che la svolta jihadista è stata più forte. Il Benin settentrionale e il Togo sono soggetti a incursioni sempre più regolari. Il Jenim, che è appunto questo gruppo filiale di Al-Qaeda in Africa occidentale, ha continuato a guadagnare terreno nel Mali occidentale. La sua area operativa si avvicina ogni settimana ai confini del Senegal e della Guinea. Da un anno il gruppo opera sempre più nel sud-est del Mali, tendendo a dirigersi verso il nord della Nigeria, che è già una regione minata da conflitti e violenze intercomunitarie, che ora è nel mirino del Jenim del Sahel. E ogni nuovo anno purtroppo batte il record di vittime sfollati in Burkina Faso, Mali e Niger. Il conflitto ha causato più di 10.000 morti nel 2023. Si tratta di 3 volte di più rispetto al 2020. In questa stessa regione 7 milioni e mezzo di persone sperimentano una grave insicurezza alimentare e in Burkina Faso dal settembre 2022 sono state uccise più di 15.500 persone.
Pele pele ni de boga bi. Anjamani wa timani wa ani beni serenda di kelen. legne, sodara magolo, o te kelenye, taxi colo, o te kelenye, toli toli le, o te kelenye, yoba yoba le, o te kelenye, sandiri sandiri ma, kari choko pere pere ne, o te kelenye, anganja, ja gadi, angazi, doro che vi gadi, nimi kumana, che tolo gadi, okma, ando sa, kuro padale, ya, yoba le, ya, toli le, kerete, kerete, yoba le, ayubale, sagoro yubale, anto ka kula, ayubale, sagoro yubale, anto ka kula.
E veniamo alla Tunisia. In Tunisia ci si appresta alle elezioni del 6 ottobre. Il presidente Saied ha convocato appunto per questa data gli elettori tunisini per le elezioni presidenziali. E Saied, eletto nel 2019, ha monopolizzato ormai tutti i poteri dal suo colpo di Stato del luglio 2021, quando, dopo diversi mesi di blocco politico, ha destituito il primo ministro e ha congelato il Parlamento prima di scioglierlo, e ha fatto adottare tramite referendum una nuova Costituzione nell'estate del 2022 che istituisce un nuovo sistema di due camere con poteri molto limitati. E questa revisione costituzionale ha trasformato la Tunisia da un regime parlamentare a un sistema ultra presidenziale che conferma la deriva autoritaria di Saied. Dalla primavera del 2023 i principali oppositori sono in prigione, in particolare il leader del partito islamico, il conservatore Nada Rashed Ghannouchi, e il presidente del partito desturiano libero, Habib Moussi, che è un'avvocatessa nostalgica un po' di Habib Bourguiba e di Ben Ali, rovesciato durante la primavera araba nel 2011. Dopo il suo colpo di Stato, Kais Saied governa il paese per decreto, e in diverse occasioni negli ultimi mesi il presidente ha ordinato il licenziamento di diversi ministri e altri funzionari. E dallo scorso febbraio una ventina fra oppositori e personalità sono stati incarcerati e accusati di complotto contro la sicurezza dello Stato e definiti terroristi. E Amnesty International ha denunciato una caccia alle streghe motivata da considerazioni politiche e poi, non ultimo, una campagna xenofoba che ha portato alla persecuzione vera e propria dei migranti subsahariani che sono stati costretti a lasciare la Tunisia. C'è stata una manifestazione il 13 settembre, il giorno prima dell'inizio della campagna elettorale, che si doveva aprire ufficialmente, che si è aperta ufficialmente sabato 14, che ha mobilitato qualche migliaio di persone a Tunisi. Però si parla in Tunisia di queste elezioni, ma sembra che il clima di confusione creato da procedure legali piuttosto macchinose, da vari ricorsi, dal braccio di ferro fra la commissione elettorale e il tribunale amministrativo, abbia fatto dimenticare un po' l'inizio di questa campagna elettorale. E i tunisini si chiedono dove e in che forma si svolgerà questa corsa presidenziale, e va detto che la campagna è davvero lenta, praticamente inesistente. In ogni caso non ha nulla a che vedere con quelle che le campagne che hanno preceduto. Innanzitutto perché mancano molti partiti che sono stati emarginati dalla scena politica. Ci sono solo 3 candidati contro i 10 che erano nel 2019 e i media non prevedono alcun dibattito fra i candidati e non vengono fornite informazioni sugli incontri. I candidati sono Saied, che è il capo di Stato uscente, Zohair Magazoui, segretario generale del partito Shab, e Ayachid Sammel, ex deputato e uomo d'affari che però è adesso addirittura in prigione. Senza osare dichiararlo apertamente, molti credono che in realtà non ci sia alcuna campagna elettorale. Una situazione senza precedenti che ha spinto perfino l'ex presidente della Repubblica, Moncef Marzouki, a chiedere al corpo elettorale per risparmiare tempo e denaro di annunciare direttamente la vittoria di Saied. Su 3 candidati, dice, uno è già presidente, un altro è in prigione e l'ultimo resiste sapendo benissimo che otterrà solo un punteggio basso. La posta in gioco si decide prima ancora che la partita abbia inizio. Saied, che non parla da diverse settimane, per il momento non sembra essere sulla via della pacificazione. Questo fine settimana ha pubblicato un bellicoso manifesto elettorale in cui castiga i non patrioti e promette di liberarne il paese a tutti i costi. Ayachid Sammel, uno dei 3 contendenti, è un ex deputato e leader di un piccolo partito liberale che è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di prigione dal Tribunale di Primo Grado di Tunisi. I suoi avvocati faranno appello. La condanna è stata pronunciata in assenza dell'imputato. Resta un candidato alla presidenza e la sua squadra continuerà la campagna elettorale. Lui, Sammel, è un industriale sconosciuto. al grande pubblico fino a quando non si è stato un solo candidato. Era stato arrestato il 2 settembre, appunto, con l'accusa di false sponsorizzazioni in un caso per il quale il tribunale di Manuba lo aveva già rimesso in libertà, ma è stato immediatamente riarrestato. La situazione poi è diventata molto complessa rispetto alle esclusioni dalla campagna elettorale, perché coloro che intendono candidarsi alla carica di presidente hanno presentato le candidature all'alta autorità indipendente per le elezioni, ISIE, e si tratta dell'organo costituito nella fase di transizione politica dopo la caduta di Ben Ali, che però è diventato molto meno indipendente da quando nel maggio del 2022 è stato stabilito che i suoi membri siano nominati e deposti direttamente dal capo dello Stato. Le richieste sono state 17, molti candidati hanno fatto ritirato le proprie domande, non le hanno nemmeno inoltrate, decidendo per il boicottaggio. E stanno boicottando queste elezioni il Fronte di Salvezza Nazionale, che è un raggruppamento delle principali forze di opposizione, per cui è NADA e Captunes, che già dalla primavera di quest'anno aveva dichiarato che non avrebbe partecipato a queste elezioni, motivando la scelta con la denuncia dell'assenza di trasparenza e di un clima politico sereno. I ricorsi presentati da alcuni dei 14 esclusi dall'ISIE sono stati vagliati dal Tribunale amministrativo. Quest'ultimo, a fine agosto, ha notificato a tre ricorrenti l'accettazione del loro ricorso. Quindi Monder El-Zenaidi, che è un ex ministro di Ben Ali, esule a Parigi, Abdellatif Mekki, ex dirigente di Ennahda, ex ministro della Salute, che adesso guida il partito Lavoro e Realizzazione, Imed Daim, ex consigliere del presidente, del primo presidente della Repubblica post-primavera araba, Moncef Marzouki, con il quale ha fondato il partito conservatore El Arak. Questo annuncio di questi tre ricorrenti potevano essere ammessi alla corsa presidenziale, che sono molto più conosciuti e di rilievo rispetto ai due già notificati a inizio agosto, era stato considerato un segnale positivo, perché aveva riaperto in senso più pluralista la corsa presidenziale. Ma l'ISIE non ha successivamente approvato la decisione del Tribunale, invalidandola per un vizio di forma, e proprio il giorno prima del termine previsto. Una decisione che è stata molto criticata, giustamente, dalle organizzazioni per i diritti umani e la stampa internazionale, seminando che peraltro è ammessa col contagoccio a queste elezioni, seminando una grande disillusione rispetto alle elezioni considerate a questo punto addirittura da taluni come un esercizio inutile. Quindi Sayed si ritrova appunto si ritrova praticamente con i due candidati che erano stati scelti precedentemente. E i tunisini hanno l'impressione che chi detiene il potere stia giocando con loro e con le regole. A 2 settimane dalle elezioni presidenziali, Saied li ha colti di sorpresa introducendo questa modifica. E ci sono state delle manifestazioni di protesta, mentre le reti radiofoniche trasmettono l'estratto di un'intervista che fu rilasciata nel 2019 a Express FM proprio da Saied, quando lui era solo un candidato alla presidenza che protestava contro l'allora modifica della legge elettorale nei 4 mesi precedenti le elezioni. Ma queste manovre dell'ultimo minuto sembrano sostanzialmente indicare che Saied non è tranquillo nel mantenere il suo posto. E da allora si è messo in gioco e si è comportato come se fosse un secondo califfo. In particolare lui è un fan di Al-Farouq il Bello, che ammira moltissimo. Per lui è inaccettabile il fatto che i suoi desideri possano essere contrastati da un tribunale amministrativo. Intanto l'Unione Europea ha firmato nel luglio del 2023 questo memorandum d'intesa per il partenariato strategico per rafforzare la cooperazione economica e molto altro, e offre 1,15 miliardi di euro al paese maghrebino che, unito ai sostegni europei degli ultimi 12 anni, porta l'aiuto a 4,7 miliardi di euro. La voce fondamentale è l'immigrazione, perché a questa voce corrispondono 105 milioni di euro, aumentati fino a 147, che dovrebbero essere investiti in centri d'accoglienza, ma di cui sfuggono i contorni e l'utilizzo. Invece, dopo la razzistica caccia all'uomo dei subsahariani, tollerata dalle autorità e avvenuta a ridosso del memorandum, sono aumentate pressioni e repressioni governative sulle ONG che si occupano del problema, e giù arresti di operatori umanitari, sgombri di centri per i rifugiati, violenze e deportazioni verso i confini algerini e libici. E l'Unione Europea sta finanziando le forze di sicurezza che commettono queste brutalità, nonché violenze sessuali contro le donne vulnerabili e le accuse mettono in discussione proprio questo accordo fra Bruxelles e Tunisi, accuse peraltro riportate da un'inchiesta del Guardian. Accordo per impedire ai migranti di raggiungere l'Europa. L'accordo impegna l'Unione Europea a finanziare la Tunisia, come abbiamo detto, somme che secondo alcuni documenti sembrano essere andate alla Guardia Nazionale. E il patto promette di combattere i trafficanti di migranti, però questa indagine del Guardian sostiene che gli agenti della Guardia Nazionale sono collusi con i trafficanti per organizzare i viaggi in barca per i migranti. E l'accordo promette anche rispetto ai diritti umani, eppure i trafficanti di migranti rivelano che la Guardia Nazionale deruba, picchia, abbandona regolarmente donne e bambini nel deserto senza cibo né acqua. E fonti di alto livello di Bruxelles ammettono che l'Unione Europea è consapevole delle accuse di abusi che riguardano le forze di sicurezza tunisine, ma sta chiudendo un occhio. Guidata nel suo calcolo cinico, guidata dall'Italia, perché l'obiettivo è quello di esternalizzare il confine meridionale fra l'Europa e l'Africa, e in realtà ci sono piani per inviare ancora più denaro alla Tunisia.
شدوني على الستلك عدوني عالسطلة بكاو الميمة هزوني ربي بطلة في قالب غلطة حطوني في وردة تونس نعطيها وردة الحكومة تاخد قتلة اعطيني الشمع عالسريع عم حبس ما نشدوش كان جاب بابا اسمه بوسبيع نحب نتوب نحي الدروب من المكتوب الحبس ما نشوفوش كان جيب ولدي سليم شيبوك يا رئيس يا محامي يا بوليس يا مستشار كيما بكيت وبابا بوك ما شعل فيه النار غير الحومة عالنهار الكاس فاضي بديلي صار شيطان رجيم يديلي مين ابو عياط خدموا بيا السر والنار هزوني للجبان البارح بيت في الدار الليلة بيت في زنزانة امي ما تبكيش ما كبسونيش البوليس اللي طيحني امه نوكلها لحشيش البوليس زي كلاب وانا اقول بيحمين انا اقول بيحمين راح تقول لي بيحمين البوليس زي كلاب البوليس زي كلاب البوليس زي كلاب البوليس زي كلاب
أمبح يا كلب أمبح يا كلب أمبح يا كلب
البوليس زي كلاب
أمبح يا كلب أمبح يا كلب أمبح يا كلب
البوليس زي كلاب شارج سلاحك يا بوليس أضربنا بالكرتوش رانا موتة مقلعين كان تضربنا ما نحسوش تاخد بطاقة تعريف رانا ما نمدوش في العيد نحب نذبح بوليس
شدوا فينا على المخدرات انتوما اللي تجيبوا فيها تبيعوا لنا فيها وتهزونا الحبس البوليسية يا قضاة شدوا شو قلتوا حاجة برد يا كلاب
E infine ci occupiamo di un aspetto interessante di questi ultimi mesi, perché il continente africano ha assistito a un aumento significativo delle proteste e delle manifestazioni che hanno visto protagonisti soprattutto le giovani generazioni. Non che manifestazioni e proteste non ci fossero anche prima, però questa volta sono state organizzate con modalità differenti e soprattutto anche la partecipazione è stata significativamente differente perché superava le divisioni etniche e soprattutto non era guidata dai soliti oppositori di facciata dei vari regimi. Questa tendenza riflette un coinvolgimento sempre maggiore e un protagonismo della società civile e delle opinioni pubbliche africane, proteste che riflettono anche dinamiche piuttosto complesse e interconnesse che caratterizzano il continente che sta attraversando dei cambiamenti politici, economici, sociali e culturali estremamente rilevanti. Generalmente queste proteste hanno riguardato la richiesta di diritti democratici, l'accesso ai servizi pubblici, la lotta contro la corruzione, per la giustizia sociale e questi movimenti contestano la mancanza di democrazia. E spesso sono riconducibili anche a momenti di transizione politica, soprattutto quando i vari presidenti tentano di mantenersi al potere superando spesso il numero dei mandati previsto. Un altro elemento che caratterizza queste proteste sono le crescenti disuguaglianze economiche, perché le crisi economiche, l'inflazione, spesso crisi e scenari che sono stati innescati anche a livello internazionale, hanno provocato enormi difficoltà economiche che hanno portato appunto a proteste contro le politiche governative inadeguate e ingiuste. Negli anni i movimenti sociali in molti paesi africani sono cresciuti, si sono moltiplicati. E di conseguenza sono movimenti organizzati sia per la difesa dei diritti umani sia per l'uguaglianza di genere, che è anche un altro aspetto molto importante, e per la giustizia sociale. E che si parli delle proteste delle primavere arabe, o delle più proteste antifrancesi nel Sahel, o quelle di Nairobi, c'è poi un aspetto importante che in qualche maniera le collega, che è il ruolo primario dei social media, che nel facilitare l'organizzazione del dissenso, cioè sono modalità di organizzazione e di convocazione attraverso i social media molto diverse da prima. E questa diffusione dei social media ha facilitato l'organizzazione e la mobilitazione di queste proteste, permettendo appunto una comunicazione rapida e il coordinamento. Poi le proteste che ci sono anche dovute molto spesso a fattori che riguardano i cambiamenti climatici e le crisi ambientali, come la siccità, la desertificazione e la competizione per l'acqua e la terra. Comunque, questi nuovi movimenti di protesta, soprattutto giovanili africani, sono organizzati, connessi fra di loro e nascono all'interno di una società che ormai è diventata urbanizzata, moderna, in cui le tecnologie sono veicolate, e poi questi giovani non hanno mai in realtà goduto della cosiddetta democratizzazione, apertura democratica degli anni 90, che è stata solamente di facciata, quando Mitterrand propose impose ai paesi della France-Afrique l'abolizione del monopartitismo per un multipartitismo appunto solo di facciata. Movimenti di presa giovanile che si chiamano in varia maniera Filimbi in Congo, Balai Citoyen in Burkina Faso, Yelmar in Senegal, che non nascono a caso, spesso i loro leader hanno militato per anni nella fila dei movimenti sociali e soprattutto reclamano un ricambio generazionale, hanno manifestato dappertutto, Lagos, Dakar, Nairobi, Johannesburg, Khartoum, Bamako, e i giovani, sì, che sono tanti, che sono il 70% degli abitanti subsahariani, esigono dalla politica delle risposte e delle soluzioni, problemi che sono molto concreti. Mancanza di lavoro, l'assenza di tutele di welfare, l'insicurezza dilagante, e contestano il modello economico che si basa appunto sullo sfruttamento discriminato, ovviamente il divario fra ricchi e poveri, e pongono il problema anche delle risorse che, non devo, che, questo, che sono sostanzialmente utilizzate per arricchire caste e oligarchie sostenute da forze straniere. In realtà non sono un vero e proprio movimento panafricano, perché le mobilitazioni sono frammentate, però di sicuro quello che nutre il sentimento di questa generazione, che viene definita generazione Z in maniera un po' approssimativa, è comunque sicuramente la crisi sociale ed economica che è innescata nel 2020 con la pandemia da Covid, che ha frenato la crescita africana dopo 15 anni di boom. E poi si è acuita con tutte le conseguenze del conflitto in Ucraina riguardo l'arrivo dei cereali, il commercio marittimo del Mar Rosso, e le conseguenze economiche sono devastanti perché ci sono delle difficoltà di approvvigionamento, aumento dei prezzi, già in un'area geografica dove il 40% degli abitanti vive già al di sotto della soglia di povertà. Poi c'è stato il crollo del valore delle monete nazionali come il rand sudafricano, la naira nigeriana, anche l'aumento a dismisura dei debiti sovrani nei confronti di altri paesi europei, extraeuropei, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Per fare casse, i presidenti hanno aumentato le tasse e tagliato i sussidi. Quindi, quello a cui abbiamo assistito, solo per fare un esempio, negli ultimi avvenimenti sono stati i movimenti guidati da giovani contro i governi in Uganda e in Kenya, manifestazioni che sono diffuse e antigovernative in tutta la Nigeria, che sono state peraltro rintuzzate con una repressione che ha provocato anche delle vittime. E la protesta, per esempio, in Nigeria è stata guidata nei social media da hashtag quali Revolution Now and Bad Governance in Nigeria, e giovani attivisti hanno organizzato numerose manifestazioni contro problemi come la cattiva amministrazione, l'aumento del costo della vita, la fame, i prezzi del carburante. E la repressione è stata molto pesante, e ci sono stati anche dei gruppi armati in Nigeria non identificati e contro manifestanti che hanno interagito per dispedire la folla con più violenza proprio contro i manifestanti. Per esempio, in Nigeria queste manifestazioni sono state represse causando la morte di 20 manifestanti, la repressione più letale di quando sono stati repressi i movimenti EndSARS nell'ottobre 2020, altro movimento giovanile che ha sorpreso contro la brutalità delle SAS, che erano le squadre speciali della polizia. In Uganda ci sono state manifestazioni proprio con queste tecniche di mobilitazione online, simili a quelle che sono state fatte in Kenya contro il presidente Ruto, marce contro la corruzione, e queste dimostrazioni sono state tenute a Kampala, con marce verso il Parlamento per esprimere appunto la richiesta di dimissioni del presidente del Parlamento, mentre la maggior parte delle dimostrazioni in Kenya erano composte soprattutto da giovani, cosiddetto Gen Z, la generazione Z in Kenya. Sono state manifestazioni molto forti contro la legge finanziaria che praticamente è stata imposta dal Fondo Monetario Internazionale, che ha portato a un aumento delle tasse sproporzionato. Ci sono state manifestazioni che hanno portato all'assedio del Parlamento, all'assalto al Parlamento e anche a una repressione nei confronti dei manifestanti pesantissima. Ci sono stati almeno 50 di morti, ma continuano ancora le sparizioni. Quindi queste proteste in Nigeria, in Uganda e in Kenya sono innescate principalmente dalle condizioni economiche, determinate appunto dalle politiche di austerità che sono state imposte dai pagamenti degli alti interessi sul debito e dai programmi strutturali di aggiustamento del Fondo Monetario Internazionale e della Banca, Mondiale. I ricchi in cima sostanzialmente hanno in un certo senso tirato sulla scala, non c'è modo per gli altri di ottenere gli stessi vantaggi, quindi diciamo che a un certo punto c'è stata proprio una protesta che ha indicato chiaramente come i privilegi di questa classe politica debbano essere cancellati. I manifestanti in Nigeria, per esempio, hanno indicato i piani del governo, hanno criticato i piani del governo di acquistare un nuovo jet al presidente Tinubu, oppure la recente ristrutturazione della residenza del vicepresidente per 13 milioni di dollari. E in Kenya, dove i politici sono fra i più pagati del mondo, questi ostentano regolarmente la loro ricchezza sui social media, e quindi i manifestanti hanno veramente cominciato a richiedere anche una giustizia sociale e soprattutto un cambio di leadership. E questo era già avvenuto nel 2019 in Algeria col movimento Iraq, in Burkina Faso il movimento Labalai Citoyen, la scopa del cittadino, aveva costretto nel 2014 a far scappare Blaise Compaoré. Al-Bashir è stato estromesso dopo un mese di protesta di piazza nel 2019, poi c'è stato il colpo di Stato e adesso la disastrosa guerra civile. Poi sono state anche delle manifestazioni represse nel Benin, in Angola, e quindi è innegabile che questi ragazzi stanno diventando sempre più arrabbiati e che stanno mettendo pesantemente alle spalle le classi dirigenti. Non è in condizioni di governare in maniera decente questi paesi e soprattutto stanno criticando i pesanti oneri del debito che hanno inghiottito la spesa pubblica e hanno impedito di fare investimenti per il welfare. La situazione del paese dell'Africa subsahariana è tutt'altro che unica. Ci sono stati appunto i vari colpi di Stato nella regione dell'Africa subsahariana negli ultimi 2 anni, che di fatto è stata la rivelazione di una frustrazione popolare latente nei confronti del governo pseudo-democratico, questa pressione da parte delle nuove generazioni che ormai sono diventate urbanizzate, hanno hanno sono organizzate, tecnologiche, hanno studiato e reclamano soprattutto un posto, reclamano una, di raccogliere anche loro i così tanto decantati dividendi della democrazia, che insomma non ha raccolto nessuna. E sono diffidenti e risentiti nei confronti dei loro governi, però si stanno muovendo proprio in un'ottica anche diversa, perché queste manifestazioni stanno superando le divisioni etniche e tribali, e i vecchi leader dell'opposizione, molto spesso legati a interessi tribali, non riescono a ottenere la leadership di queste proteste, stanno dando un assetto completamente nuovo a una protesta sociale che probabilmente si estenderà ulteriormente e che sta diventando sempre più contagiosa.